Io direi che l'utilità di questo tipo di collaborazione va misurata da quello che ti fa imparare, soprattutto, più che dalla possibilità poi di presentare un certo numero di articoli e avere il tesserino del pubblicista. Perché se questa collaborazione ti fa imparare una serie di cose, nello stesso tempo ti fa anche guadagnare un po' di quattrini, allora questa è importante. Ma se la collaborazione non ti insegna nulla, è un po' umiliante, ti fa guadagnare poco, però ti consente di pubblicare tante cose e poi diventare pubblicista, non è perché il fatto che hai la tessera da pubblicista, questo ti facilita a trovare lavoro. Non l'ho mai sentito, mai, non so se Rinieri l'ha sentito. Infatti è una domanda che sono contento che tu mi abbia fatta, perché è meglio sfatare una leggenda. Non l'ho mai sentito che fra due giovani che si avvicinano a un giornale sia stato scelto uno perché aveva la tessera del pubblicista. Sai, è già pubblicista, non ne frega assolutamente niente a nessuno. Mentre invece la collaborazione continuativa, anche se diciamo da volontario, è retribuita senza contratti, nero, senza assunzioni, senza niente, è utile se ti consente di fare di girare per attrito attorno a questo catino che è il giornale, e ti consente di capire una serie di cose del meccanismo giornale. E me lo domando anch'io, se lo domandano molti giornalisti. Cioè il pubblicista teoricamente è quel giornalista non professionista che fa un altro mestiere, ma la cui, credo, attività economica prevalente, diciamo i cui incassi prevalenti derivano dall'attività pubblicista. È una sorta di serie B del giornalismo che non so a che cosa serva, che però conta molto perché sono tanti, votano i congressi, smantellare questi interessi pregressi è difficile, ci sono tanti signori che fanno i medici, gli avvocati, i professori, che però sventolano questo tesserino che è verde, mi pare, del giornalista pubblicista. Però ecco, la collaborazione falla se ti insegna qualche cosa. Se no, se ti serve soltanto per fare pubblicità, non farlo.
Signorina, in fondo che da un pezzo si sbraccia.
Io credo di aver in parte già risposto alla domanda che tu mi hai fatto, dicendo che è bene avere, come dire, un obiettivo di specializzazione professionale, ma dichiararsi però pronti a fare qualunque altro tipo di specializzazione professionale. Per cui, come dire, non sarei formale, nel senso di dire bisogna entrare sapendo già che cosa si fa, oppure è meglio entrare, provi, vedi e poi sceglierai. Io credo che sia meglio avere già una propria idea sul tipo di giornalismo che uno vorrà fare, anche perché avercelo, soprattutto se l'idea giusta che hai imbroccato, ti consente di scartare tutta una serie di aspetti di questa vita professionale che non ti saranno utili, quindi di concentrarti e di prepararti al tipo di giornalismo che vorrai fare. Voglio fare il giornalista sportivo, voglio fare il giornalista economico, voglio fare il giornalista di politica interna, voglio fare il corrispondente all'estero. Poi, se le circostanze del mio ingresso mi obbligano a fare temporaneamente anche o altri tipi di giornalismo, lo faccio. Ecco, credo che l'atteggiamento giusto sia questo. Poi anche chi ha intenzione di fare un giornalismo ben definito può anche cambiare idea. Non credo che debba essere, quando io invito ad una scelta specialistica, non invito ad una scelta per la vita, perché a parte i casi di colleghi che sono entrati come giornalisti sportivi e poi hanno fatto altri mestieri, o sono entrati come giornalisti economici e poi sono diventati dei giornalisti politici o dei giornalisti di cultura o dei giornalisti sportivi. Credo che l'atteggiamento debba essere abbastanza disponibile, sapendo però che avere un obiettivo mirato dal punto di vista della specializzazione ti facilita, come dire, l'apprendimento del mestiere su quel terreno particolare. Se invece uno arriva lì come una spugna, come un foglio di carta assorbente, pronto ad imparare tutto, sì, certamente ha un ingresso un po' più facile, poi ha la vita un po' più difficile, ecco questo, perché rischia poi di trovarsi sballottato, per cui hai un direttore che se vede che tu sei un faticone o una faticone, sei brava, ti sposta come un birillo continuamente dall'economia alla politica, diventi un jolly, e questo significa diventare soprattutto un jolly di macchina, cioè di cucina relazionale, non scrivi quasi mai e soprattutto non acquisti una tua fisionomia professionale precisa, perché quello che poi fa il mercato di un giornalista è anche la specificità della sua professione, il sapere che quello è bravo a fare una certa cosa. Se poi si dice che quella certa cosa, come la sa fare quello, la sanno fare in pochi, però è inutile mandarlo al seguito del Papa o al seguito dell'Inter, tanto di guadagnato, perché lui avrà un mercato preciso. È finita l'epoca delle figure professionali, alla quale in parte appartengo anch'io, dei grandi generici, o come si diceva nella burocrazia francese dell'Ottocento, dei grandi generalisti. Cioè di quelli che potevano guidare indifferentemente il Ministero dell'Industria, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Cultura. È finita l'epoca dei grandi giornalisti generici capaci di fare tutto. Non è possibile, perché l'informazione è diventata molto più segmentata, le richieste del pubblico sono molto più mirate. All'interno di quei grandi contenitori, che sono ormai i giornali di informazione, ci sono dei singoli reparti dove il lettore si dirige chiedendo una merce molto sofisticata. Io dico sempre che i giornali italiani sono diventati come la Rinascente, con la differenza che uno alla Rinascente entra senza pagare il biglietto, il lettore paga 700 lire e poi non può leggere tutto il giornale, si dirige verso i settori che preferisce, ma vuole da quei settori il massimo, per cui sarà giusto avere in un giornale delle squadre che lavorano con grande specializzazione sulla politica estera, sulla politica interna, sull'economia, sugli spettacoli, sulla cronaca, sul divertimento, sul tempo libero, sulla cultura, sull'informazione scientifica, sull'informazione libraria, e poi avere alla guida di queste squadre complesse, sì, dei generalisti che sappiano tutto di una cosa, ma che sappiano anche tanto di tutto, per poter mettere insieme queste squadre e farne un grande magazzino attraente. Prego. È un'agenzia americana che ha una filiale milanese. Beh, lì ci sono due tipi. Lì c'è un problema, secondo me, che può essere affrontato in questo modo. Esistono in tutto il mondo delle società di relazioni pubbliche, che possono essere delle società autonome che lavorano per dei clienti che via via chiedono il loro aiuto, o possono essere delle società che sono i terminali poi, o una struttura di grandi società per azioni che esistono per conto loro, un ufficio relazioni esterne, c'era la Fiat, c'era la Montedison, c'era la Pirelli, ce l'ha De Benedetti, ce l'hanno. Esistono poi invece queste società che lavorano per conto loro. Come lavorano queste società? Queste società possono lavorare in due modi, possono sfornare del materiale che è talmente interessante, che è talmente coinvolgente, che è talmente nuovo, che dice talmente tante cose su un fenomeno, per esempio sulla vicenda del porto di Genova, che non hanno bisogno di piazzarlo nei giornali, si impone da solo. Oppure possono sfornare del materiale che è così poco interessante, che è così poco coinvolgente, che è così poco notizia, ma che comunque può essere piazzato utilmente per creare, per fare una campagna di un certo tipo, che a questo punto per farlo uscire sui giornali ci vuole per forza di cose la complicità o amichevole o comperata dei giornalisti che di quella cosa si occupano per i giornali, o dei giornalisti che non si occupano di quella cosa ma si occupano del giornale nel loro complesso. Che cosa sia avvenuto nella storia di Genova io non lo so, non vedo niente di scandaloso nel fatto che questo gruppo di armatori e di agenti marittimi o di imprenditori che lavorano sul porto si siano rivolti a una compagnia per fare un lavoro di questo genere, a una società di relazioni pubbliche. Certo che se emergesse che questi 600 milioni non soltanto costituiscono il costo complessivo della campagna, ma sono stati effettivamente pagati, perché io prima di vedere che degli imprenditori genovesi sganciano 600 milioni a una società, sia pure americana, per fare un certo tipo di immagine del porto, voglio vederle. Ammesso che questi 600 milioni siano stati effettivamente pagati e che quindi questo preziario che è stato pubblicato oggi non sia soltanto un preziario teorico, ma abbia avuto, come dire, un'applicazione pratica, per cui quando si dice per intervista, c'era persino una frase che mi ha lasciato molto perplesso, quando dice dichiarazioni di opinion leader sul porto di Genova, parentesi, Agnelli, De Benedetti, Schimberni, queste cose, lire tot, nel senso il lavoro forse per cercarlo era di dire tot. Ecco, se poi dei giornalisti sono stati pagati per dire delle loro opinioni che collimavano con quelle degli utenti del porto di Genova che avevano pagato questa campagna, bene, io mi auguro che queste cose vengano a galla, che questi giornalisti siano torchiati e che soprattutto le direzioni dei giornali prendano le decisioni che in questo caso sono una sola, quella di licenziare il collega che si è fatto pagare da una società di pubbliche relazioni per scrivere una cosa di un certo tipo. Io però ho la sensazione che può anche darsi, non so che sviluppi abbia avuto sta storia, noi di Repubblica l'abbiamo tirata fuori l'altro giorno e siamo stati credo uno dei due o tre giornali che ne ha parlato, stamattina l'Unitalia ha dato un'estensione molto ampia. Ecco, non mi pare che però, voglio dire, tutti i colleghi che hanno avuto delle posizioni critiche rispetto ai portuali di Genova possono essere sospettabili di aver preso i soldi da questa compagnia o da questi genovesi. Ecco, questa mi pare, prima di dire una cosa di questo genere voglio vederla. D'altra parte quello è un fenomeno che è dilagante nell'informazione, soprattutto nell'informazione economica, e è dilagante da quando l'informazione economica è diventata di importanza vitale per il tipo di attività economica prevalente, perché una volta sono cose, mi piace ripetere cose che ho scritto in modo più dettagliato e con mente più fresca nel mio libro, quando una volta il potere, diciamo, economico che dominava, che faceva più parlare di sé, che informava di sé la società, che possedeva i mezzi di informazione, era il potere industriale, cioè che derivava da, come dire, dalle fabbriche, che derivava da degli stabilimenti, da una linea di prodotti, da qualcosa che si costruiva, la necessità che l'informazione su quel tipo di attività, su quel tipo di impresa, non danneggiasse l'impresa, era abbastanza evidente dal punto di vista dell'impresa e si risolveva abbastanza semplicemente. Da quando tra i protagonisti della vita economica italiana o mondiale è emerso anche il potere finanziario, quindi la figura del finanziere, con delle esigenze molto diverse, che non sono soltanto quelle di tacere certe notizie o di non fare delle politiche sgradite all'industria, ma di parlare molto dell'attività del finanziere, perché per usare una parola inglese, per il finanziere è importante lo standing, cioè come si mostra, che apparenza ha, la sua immagine, il coltivare questa fotografia del finanziere che non sbaglia mai un colpo, che li blocca tutte, che qualunque lira tu gli affidi te la moltiplica per 10, allora diventa determinante anche l'apporto attivo dell'informazione. E chi ha bisogno di questo tipo di immagine, di cassa di risonanza dei giornali, ha due strade. Una è quella di comprarsi i giornali, e in effetti ormai non c'è gruppo finanziario o non c'è gruppo imprenditoriale italiano che non abbia o lo zampino o lo zampone dentro i giornali, per non parlare del Corriere, per non parlare della del Messaggero, per non parlare della Fiat, parlo di Repubblica, che è un giornale che è nato da due gruppi editoriali che erano fatti di editori puri, cioè nel senso di editori professionali e basta, e oggi si ritrova sempre con questi due gruppi editoriali all'interno dei quali però ci sono dei pacchetti che ormai sono di proprietà o di finanzieri o di imprenditori che fanno delle altre cose. Quindi questo è, o si compra i giornali, o se non si compra i giornali si compra i giornalisti, o cerca di comprarsi i giornalisti. Allora la grande maggioranza dei giornalisti italiani, anche dei giornalisti economici italiani, secondo me è pulita, è onesta e non si fa comprare. Poi ci può essere una minoranza che è disposta a farsi comprare in tanti modi, e tra la minoranza ci può anche essere quello che, essendo ricaduto l'occhio sopra il preziario della società Pinco Palla di Boston con sede a Milano, dice toh, perché no? Perché no? Perché no? E sta a questo tipo di gioco, che è un gioco sporco, che è inutile definire in un altro modo, perché voi lo sapete come definirlo, e che soprattutto è un gioco che alla lunga danneggia il giornalista, danneggia l'informazione, perché come recita quel vecchio adagio americano, si può sempre ingannare tutti una volta, ma non puoi mai ingannare, e si può sempre ingannare una persona per sempre, tutti qualche volta, ma non puoi mai sempre ingannare tutti per sempre. Ecco. È la traduzione un po' sofisticata del vecchio detto delle nostre nonne, che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Ecco, però questo è un po' il succo della storia di Genova, però ripeto, bisogna vedere, ecco, mi pare che stamattina l'Unità ci sia andata sopra con il coltello tra i denti, giustamente dal suo punto di vista, gli altri giornali abbiano fatto troppo silenzio su questa vicenda. Certamente se questo contratto di 600 milioni doveva garantire un'immagine dei portuali di Genova negativa, beh, ma i soldi sono stati spesi così male, perché il console Battini, che ha fatto tanti errori e ha fatto una cazzata via l'altra, di fronte a questa storia si erge come Garibaldi vestito da portuale, ecco. E anche le buone ragioni di D'Alessandro, che ha delle buone ragioni sul porto, finiscono con lo sparire di fronte a questo sospetto che tutto sia stato inquinato da una campagna di stampa, quindi un disastro praticamente. Io fossi al posto di questa azienda chiuderei i battenti e mi rivolgerei a un'altra. Sì, come no, ci sono. Sedevo per intervistarlo, mi sembra che io facessi, eravamo Rigo Levi io che lo intervistavamo, io non l'ho votato repubblicano. Non voterò mai più, ho detto. Mai più. Vabbè, comunque continui. Allora, dunque, le posso dire questo, l'ho detto, dunque, le posso dire questo, intanto sono due episodi distinti, perché Craxi non si riferiva alle mie propensioni del voto, Craxi, dunque, facciamo un piccolo salto indietro, Sigonella, tutta la vicenda di Sigonella dell'Achille Lauro, Craxi fa un discorso alla Camera, io vado a fare servizio per Repubblica, mi pare fosse il dicembre dell'84, se non sbaglio, o dell'85. Io scrivo un articolo per Repubblica che cominciava è caduto in piedi, ho scritto un articolo che il Presidente del Consiglio, bontà sua, ha ritenuto favorevole. Allora lo incontro in transatlantico, Craxi ed io ci conosciamo da moltissimi anni, siamo coetanei, io un anno meno di lui, siamo stati assieme negli organismi rappresentativi studenteschi, parlo degli anni che Rinieri ha vissuto perché è nostro coetaneo, lo ricordo con i pantaloni alla sbava e con i capelli in testa, quindi ecco, lo vedo da tanto tempo, quindi poi l'ho frequentato anche molto, perché per molto tempo a Roma io ho vissuto a Rafael, però era in quell'occasione, non ci vedevamo da 2 anni circa. Lui mi incontra in transatlantico e mi dice questa battuta che io ho riportato in carte false, 50-1, e io lì per lì non ho capito, dico che cosa vuol dire 50-1, lui fa 50 articoli contro e uno a favore, e io gli ho detto, vedi stronzo, meglio 50-1 che 50-0, Lui è rimasto, gli ha detto, beh sì, forse hai ragione, poi se n'è andato via con Pannella, quindi non si riferiva al mio voto, perché io ho votato, guardi, io sono il classico elettore fluttuante, io sono arrivato a votare per 5 partiti contemporaneamente, lei mi dirà come hai fatto, e sono stato nelle elezioni amministrative del 1985, quando ho votato per i comunisti, per i socialisti, per i repubblicani, per i liberali. Dunque, ho votato per i comunisti alle regionali, per un socialista alle comunali, per un repubblicano alle provinciali, no, per 4, e per un mio amico liberale che era nel consiglio di zona della mia zona. Quindi ho votato per 4 partiti contemporaneamente. Non so se oggi dovessi dire che cosa sono politicamente per chi voterò quando ci saranno le elezioni fra 3 mesi o 4 mesi, non lo so. La mia tendenza è quella di votare socialista. Mio padre era socialista, era iscritto al Partito Socialista, vorrei essere un socialista. Per molti anni ho votato socialista soltanto e basta, fino al 75 credo. E poi la politica del Partito Socialista per tanti versi mi ha convinto molto, per tanti aspetti mi convince, mi ha convinto e mi convince molto poco, per cui ogni volta che si ripresenta la necessità di votare io mi pongo il dilemma. Prima di tutto se votare socialista, solo socialista o non votare solo socialista. Di solito lo risolvo dicendo non voto solo socialista. Se voto socialista voto anche per qualcun altro e di solito mi regolo in questo modo. L'ha soddisfatta la risposta? Quindi io tra l'altro sono dell'idea che il voto è segreto ma per scelta del votante. Nel senso che io non posso imporre alla ragazza che è di fronte a me di dirmi per chi ha votato, però non ritengo legittima la domanda del per chi voti, anzi la credo sempre una buona domanda che presuppone una fiducia reciproca nell'interlocutore, perché io potrei anche raccontare una storia e lei potrebbe chiedermelo non per sapere per chi voto ma per vedere come me la cavo nella risposta. Ecco. Quindi io invece penso che sia sempre una buona domanda civile, molto democratica, però penso sempre che sia anche il diritto di chi si sente porre questa domanda di dire di no. Ecco, se io vedessi un impiegato in un'azienda al quale il proprio capufficio gli chiede per chi vota, gli suggerirei prima di tirargli un cazzotto sul muso a questo capufficio e poi di dirgli vanno a chiedere a tu moglie, come dicono a Roma. Però mi sembra, ecco, perché il rapporto mi sembra poco paritario, ma detto così io sono convinto che è una domanda giusta, che è bene sempre fare, soprattutto quando uno ha di fronte un giornalista che poi va anche misurato per la corrispondenza tra le cose che scrive e le sue eventuali appartenenze partitiche. Ecco. Io purtroppo non ne ho appartenenze partitiche, vorrei averne una sola.
Ti chiedo scusa, l'ultima, perché poi bisogna chiudere perché abbiamo approfittato della cortesia di Paolo.
Come? Ma intanto ti voglio chiedere una cosa, scusami se ti faccio se ti chiedo una specificazione della domanda, che cosa intendi tu per giornalismo politico? Cioè raccontare la politica interna o la politica estera? La politica interna. Beh, quello che dice il signore, il pastore in gergo significa l'articolo che oggi si usa un po' meno di una volta, l'articolo di politica interna che compare sul quotidiano e che è chiamato pastone perché è fatto di tante notizie politiche che il pastonista, che di solito a volte è anche un grande giornalista politico, metteva insieme e per svolgere questo racconto della giornata all'interno del palazzo politico. Oggi si usa molto di meno, la Repubblica il pastone non esiste quasi più, ma non esiste quasi più neanche al Corriere, il Corriere lo ha ridotto a una specie di doppio colombino che fa tutti i giorni Giuliano Ferrara, ma un insieme di notizie. Cosa ti consiglio? Ti consiglio quello che consiglio agli altri. E intanto non si può essere un buon giornalista politico se per esempio non sai leggere in modo corrente anche i fatti economici di questo paese, anche i fatti finanziari, anche tutti i movimenti sociali di questo paese. Quindi dovresti sapere anche parecchio di economia, parecchio di sindacato, parecchio di società italiana. E poi ti suggerirei di leggere il più possibile i libri di politica interna che escono, ce ne sono tanti, ormai ci sono degli studi anche molto raffinati. Cercherei di farmi una cultura di questo tipo. Se ti piace Craxi puoi leggere per esempio un libro che è uscito l'altro ieri da Marsiglio sul linguaggio del Presidente del Consiglio. Perché è una ragazza, una studiosa di linguistica italiana, una ragazza, per me è una ragazza, probabilmente non è più una ragazza, che ha avuto il coraggio la pazienza di scrivere un libro di 150 pagine su come parla il Presidente del Consiglio. Ecco, quello è un libro, io non l'ho ancora letto perché mi è arrivato a casa l'altro giorno, ma quello è un libro che un giornalista politico deve leggere, perché ne ricava stimoli, perché ne ricava tante. Poi leggerei molte cose, ecco, cercherei di avere una cultura precisa dei fatti politici, della storia politica dell'Italia contemporanea. Ecco, la storia politica dell'Italia degli ultimi 40 anni dovrebbe starti sotto la punta delle dita, non dico come il suonatore dell'arpa ha le corde sotto la punta delle dita, ma dovresti sapere che cosa ha significato De Gasperi per questo paese, cosa ha significato Togliatti, qual è stata la tragedia del socialismo italiano dalla scissione del 47 in poi, il peso di un uomo come Nenni, il peso di un uomo come Saragat, come è finita la storia, l'avventura del Partito Liberale Italiano, che cos'è stato il movimento sociale nella vicenda politica dopo la liberazione. Ecco, cercherei di avere più materiali di conoscenza possibile. Poi non andrei mai ad offrirmi a un giornale dicendo voglio fare il giornalista politico. Direi la formula canonica che io consiglio sempre ai giovani: il giorno che tu, dopo aver lavorato per attrito o essere stato fortunato, avere la possibilità di avere un contatto decisivo con un'azienda editoriale, è quella di dire io sono in grado di fare, credo bene, il cronista politico, però posso fare qualunque altra cosa. Ecco, io tra l'altro credo che anche l'informazione politica avrebbe bisogno di essere molto rinnovata in Italia, perché per esempio sia pure nella crisi del Parlamento ormai la figura del resocontista parlamentare non ha nessun senso, mentre invece manca nei giornali. Noi non, nemmeno noi di Repubblica, che siamo i più giovani, nel senso che siamo nati dopo, l'abbiamo creata, ma la figura del giornalista che all'interno delle strutture parlamentari segue l'attività delle commissioni, che è vitale, perché è lì che si decide l'assetto legislativo di un paese, è lì dove si scontrano poi interessi, altro che quelli del porto di Genova, della società con i 600 milioni, dove le lobby emergono, dove emerge la traduzione legislativa anche degli scontri fra grandi gruppi industriali, grandi gruppi finanziari, tra le grandi corporazioni professionali, dove si vede che cosa succede per esempio nello Stato, nel parastato, che cosa succede nell'attività delle strutture burocratiche statali. Ecco, cercherei di essere preparato ad affrontare questo terreno. Non è un giornalismo svalutato o da svalutare, anzi è un giornalismo da rivalutare, e soprattutto consiglierei di non farsi mai deviare dalle proprie preferenze politiche, dalle proprie preferenze partitiche. Per cui se anche sei socialista, il giorno che ti troverai a scrivere di Craxi o del Partito Socialista e riterrai di dover raccontare un fatto che è negativo, di non sottacerlo, di non esaltarlo, se però sei contrario, ecco, che cercherei. Gli consiglierei di avere la maggior neutralità possibile, che siccome poi la vita politica riguarda tutti, si può essere neutrali anche di fronte ai grandi movimenti della borsa italiana, se non hai azioni, se non sei un giocatore, se non hai fondi di investimento, se non hai preso buste cose, è più difficile essere neutrali di fronte alla vicenda politica, perché questa riguarda inevitabilmente tutti, anche se non sei portatore di quote azionarie di un partito o meno. Che faccio?
Non io so come dirti grazie.
No, io sono veramente sono contento. Io che ringrazio voi.
E vi ringrazio per essere rimasti finora qui con noi.
Il prossimo chi è?
Il prossimo è Carlo Brazzi, il caporedattore dell'agenzia ANSA di Milano.